Jokic for the win. 31 yards away. Lines up. Picked off! And that's your ball game. Trey Brown! And that'll be the story of this game for Oklahoma. The Oklahoma defense forcing turnovers like never before. 53-45. OU wins it in a thriller.
Bentornati a tutti, amici del College Football, settima puntata di, scusate, il College Football. Come avete sentito dalla nostra intro, si parlerà anche di del Red River Showdown, che è stata una partita for the ages, che si è giocata sabato scorso, resa ancora più epica dalla telecronaca di uno splendido Gus Johnson. E per parlare di questo e di tutto il resto, che tutto ciò che è successo in questa settimana e quello che succederà la prossima settimana nel mondo del college football, non ci sono solo io, Fabio Morras, ai vostri microfoni, ma ci sono con me, ovviamente, anche Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
E Francesco Fele, un saluto anche a te, Fra.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
Bene, salutati tutti, possiamo partire perché c'è tanto da parlare, oggi abbiamo tanto di cui discutere. Partiamo subito, quindi tagliando i preamboli, con il recap di quello che è successo settimana scorsa. Partendo dalla sfida di giovedì scorso, giocata per la prima volta, sono scesi in campo gli Houston Cougars, che hanno vinto con Tulane 49-31, nonostante 5 turnover a 0. Partita particolare che ha visto Houston soffrire all'inizio, poi ha visto appunto i Cougars vincere abbastanza facilmente. Nella ACC ha vinto Georgia Tech con Louisville, confermando che i Cardinals sono un po' una delusione di questo inizio, soprattutto che la difesa dei Cardinals è davvero poca cosa. Vince Duke con Syracuse, ribaltando i nostri pronostici di settimana scorsa, che avevano dato tutti vincenti gli Orange al Dome. Ha vinto NC State con Virginia, ha vinto Boston College, che ha battuto Pittsburgh con i Panthers, che hanno perso la seconda sfida di fila di solo un punto, perché hanno perso sta settimana 31-30 dopo il 30-29 di settimana scorsa. Avevamo detto che UNC avrebbe giocato, finalmente avrebbe affrontato una difesa coi fiocchi, insomma una difesa, e insomma è finita 56-45 con i Tar Heels, che appunto hanno battuto Virginia Tech 56-45 senza soffrire assolutamente la difesa degli Hokies, anzi controllando a più riprese il ritmo della gara. Sono sembrati in totale controllo all'inizio, sono andati avanti 21-0, poi quando Virginia Tech si è rifatta sotto hanno cambiato marcia in attacco, hanno sempre segnato senza fatica. Notre Dame ha battuto Florida State 42-26, faticando un po' nel primo tempo, poi ha dilagato nella ripresa. E il big match di giornata dell'ACC era quello tra Clemson e Miami, e purtroppo per il nostro Guido non è andata come si sperava, almeno per rendere avvincente questa ACC, perché Clemson ha vinto 42-17 sfruttando, cioè giocando una grandissima partita, sbagliando praticamente nulla. Miami ha fatto quei 3-4 errori, soprattutto all'inizio, che in una sfida contro Clemson non puoi permettere.
3 o 400.
All'inizio non così tanti, poi nella ripresa sono stati veramente troppi, però da veramente all'inizio, soprattutto quel primo offside di Roche poteva magari cambiare un po' l'inerzia o dare comunque un po' di fiducia a Miami, che invece, ma ne parliamo anche dopo di questa. Nell'ACC invece ha vinto South Carolina con Vanderbilt, ha vinto Kentucky con Mississippi State, tenendo la squadra di Mike Leach a 2 punti con 6 intercetti dei quarterback, 4 di Costello, che è stato praticamente in 2 settimane passato da essere candidato a Heisman a finire impanchinato dal suo allenatore. Ha vinto Auburn rubacchiando con Arkansas un 30-20 e un 30-28 con un field goal finale. Diciamo, il field goal c'era, ma c'è stato uno spike sull'ultimo gioco di Bo Nix, che praticamente ha fatto uno spike all'indietro, quindi era un fumble che gli arbitri non hanno poi convertito tale, non hanno cambiato la chiamata sul campo, che è rimasta appunto terzo down, quarto down, era per Auburn, che poi ha convertito il field goal e ha vinto, nonostante un grande Felipe Franks che meritava la vittoria. Georgia ha battuto Tennessee dopo aver chiuso sotto 21-17 al primo tempo e ha rimontato nella ripresa, non concedendo più nessun punto all'attacco dei Volunteers, che ci hanno messo anche del loro per non segnare più, però ottima, ottima davvero la difesa di Georgia, che ha zoppicato un po' all'inizio, però poi si è ripresa tutto ciò, insomma tutto il bene che avevamo detto di lei. Cade di nuovo LSU, anche con Missouri, 45-41 in una gara che ha dimostrato una volta di più che Miles Brennan è proprio l'ultimo dei problemi di questa LSU. Alabama ha vinto la sparatoria con Ole Miss 63-48, pantando una sola volta in 11 possessi e segnando 9 touchdown, con una prova strepitosa del running back Najee Harris e con una prova scandalosa della difesa di Ole Miss, che è stata davvero una delle cose più brutte vista questa settimana, nonostante appunto l'attacco di Ole Miss invece sia stato molto bello da vedere. Matt Corral strepitoso, Kiffin, grande play calling, eccellente come coach offensivo, da rivedere però assolutamente la fase difensiva. Cade la numero 4 Florida, anche di questa parleremo più in là, come anche di Alabama e di Georgia, che ovviamente si affronteranno questa settimana, quindi prenderanno grande spazio della nostra trasmissione. Dicevo, cade la numero 4 Florida al Kyle Field di College Station, contro Texas A&M. Troppi errori anche qua della difesa, che non ha per nulla convinto per la terza volta di fila. È vero, stavolta il grande attacco non è bastato per vincere, anche se comunque c'è stato anche questa volta il grande attacco di Florida. Nella Big 12, Iowa State ha vinto abbastanza facilmente con Texas Tech, mettendo in mostra un'ottima difesa, non da Big 12, ma sappiamo che Iowa State negli ultimi anni ha fatto appunto della difesa un suo punto di forza. Vince giustamente Kansas State contro l'orribile completo rosso-nero di TCU, che ha messo in mostra queste divise davvero orribili, non tanto loro che sono state terribili, ma quanto l'accoppiamento tra le divise rosso-nere e il casco viola, veramente, veramente imbarazzante. E poi c'è stato ovviamente il Red River Showdown, da cui ripartiremo, appunto da cui siamo partiti, da cui ripartiamo subito, con una partita, come dicevo, Red River Showdown che non era stato uno shootout fino all'overtime, appunto poi ci hanno pensato i 4 overtime a rendere giustizia alla tradizione di questo gioco, di questa partita, vinto da Oklahoma. E appunto al quarto overtime, dopo aver sbagliato un field goal al terzo, e un field goal che avrebbe appunto dato la vittoria a Oklahoma già al terzo overtime, ha vinto poi al quarto con l'intercetto su Sam Ellinger. Bene ragazzi, ripartiamo da qui, do la parola a Fra per commentare il Red River Showdown e ciò che vuole di questa settimana. Vai Fra.
Sì, allora, in realtà è stata una partita bellissima, non me l'aspettavo, devo dire la verità, perché insomma le due squadre non vengono certo da un periodo dei migliori, però Oklahoma era una delle peggiori partenze degli ultimi anni, Texas ugualmente arrivava a questa partita con le ossa rotte. E mi aspettavo sinceramente una partita ad altissimo punteggio, però con tanti errori, tanti capovolgimenti di fronte. Invece ne è uscita fuori una partita bellissima, intensa, drammatica anche per certi versi e per come è arrivata al finale, perché comunque 4 overtime insomma sono un bel colpo al cuore dei tifosi sia di Texas sia di Oklahoma. È chiaro che non si poteva pareggiare questa partita, una doveva uscire vincitrice, una sconfitta, ed è uscita la ruota dei Sooners. Ci sono stati tanti spunti interessanti, primo fra tutti che i quarterback in queste due squadre sono quanto mai determinanti in diversi aspetti, nel senso che Texas è troppo dipendente da Ellinger è troppo importante per questa squadra, il peso totale dei Longhorn sulle sue spalle, e si è visto perché non mi ricordo la statistica esatta, però mi pare tipo 87 giochi fatti da Texas, 78 o erano sui lanci o erano sulle corse. Questo ci dà la dimensione insomma dell'importanza di questo giocatore, perché oltre a saper lanciare è lui che si è caricato sulle spalle il peso del running game, perché i running back appunto, i suoi compagni di squadra non lo hanno aiutato in questo senso e non lo ha aiutato neanche tantissimo la linea offensiva. E quindi insomma tutto il peso sta andando sulle sue spalle, ha retto da solo praticamente la squadra, l'ha portata lui a questo overtime. Dall'altra parte invece abbiamo Rattler, che è un giocatore, è vero che è un freshman, però è stato troppo pompato, dai, diciamoci la verità. È un ragazzo che sotto pressione non riesce a giocare, ha fatto due turnover consecutivi nei primi minuti di partita. Non è un caso che è stato sostituito per tutto il secondo quarto, poi è rientrato nel terzo quarto, evidentemente rivitalizzato insomma dalla sostituzione, è stato sostituito dal sophomore Mordecai, che non ha fatto benissimo, ma non ha fatto neanche malissimo. Diciamo che è stata una sostituzione più che altro per schiarire l'idea a Rattler. Però è un giocatore che, al contrario di Ellinger, non si può caricare il peso sulle spalle di una squadra intera, lo abbiamo detto settimana scorsa, lo confermiamo ancora di più questa settimana, e quindi ecco il paragone tra i due quarterback. Quello che mi ha impressionato più che altro sono state le difese, perché di solito, sai, la Big 12 sappiamo che difensivamente non è tra le conference migliori, eppure si sono viste difese aggressive, soprattutto nel primo tempo. Poi naturalmente il prolungato stare in campo, insomma, sia della difesa di Texas che quella di Oklahoma, alla lunga ha stancato i giocatori, abbiamo avuto un punteggio altissimo, però in quanto a intensità, in quanto a giocate, a me le difese sono piaciute. All'inizio non mi sembrava neanche una partita da Big 12, era più da Big 12 per esempio Alabama contro le Miss che non questa. Insomma, ne esce vittoriosa Oklahoma, diciamo che ha voluto di più questa vittoria, perché a livello tecnico secondo me le squadre si sono azzerate, si sono annullate. Continua secondo me Herman, il coach di Texas, a non capirci molto, perché è vero che è una squadra molto molto fallosa, continua ad essere una squadra molto fallosa, è vero che non è lui che sbaglia i passaggi, non è lui che sbaglia i tackle, non è lui che causa i fumble, però i giocatori li manda lui in campo, è lui che li allena, quindi parte delle colpe sono le sue.
Sì, dicevo, come hai detto tu su Ellinger, a me è dispiaciuto che poi alla fine Texas abbia perso, perché secondo me la fine partita di Ellinger, come era stata quella con Texas Tech, era uno di quegli Heisman moments, cioè quel momento in cui si è caricato sulle spalle la squadra e la stava portando a un'insperata vittoria, come aveva fatto appunto con Texas Tech. E se avesse... esatto.
È una partita, sì, che senza Ellinger sarebbe finita malissimo per Texas. Ecco, controllavo adesso la statistica, delle 428 yard 399 sono sue, cioè sono numeri assolutamente fuori contesto per una squadra che ambisce ad un championship. Cioè la squadra deve ruotare tutta, almeno offensivamente, perché qua si parla di attacco, non può ruotare solo su un giocatore, e questo Herman deve cercare di capirlo, deve cercare di porre rimedio, perché altrimenti Texas non riesce ad andare avanti. Hanno ancora il vantaggio del fatto che i Cowboys, Oklahoma State, starà ferma ancora ai box, quindi non sappiamo quale sia il reale valore, e quindi Texas ha ancora, secondo me, qualche chance di arrivare al championship. È chiaro che urge un cambio di rotta immediato, perché così non si può andare. Dall'altra parte invece Oklahoma deve continuare così, in un certo senso, cioè offensivamente e difensivamente è andata benissimo, solo che deve imparare a chiudere le partite, perché 31-17 a 3-4 minuti dalla fine non ti puoi far rimontare, quindi questo è un altro di quei problemi della squadra di Riley. Io ho visto, rispetto alla settimana scorsa, ho visto qualche miglioramento, però siamo ben lontani da essere una playoff contender per entrambe le squadre.
Sì, anche perché adesso comunque con due sconfitte a testa, non solo ovviamente i playoff sono definitivamente andati, ma anche riuscire appunto a competere per essere nel championship della Big 12 sarà complesso per entrambe. Una squadra che invece sembra non soffrire alcun tipo di problema è Clemson. No, Guido, tu ne sai, credo che tu l'abbia guardata bene la partita, forse riguardata, per capire come sono affrontabili questi Tigers.
Male perché è una squadra, cioè è allucinante, perché oltre al talento, che ovviamente ne hanno tanto, ma non sono gli unici nel mondo, nel college football, avere tanto talento, ma è una squadra proprio che è super, cioè si vede proprio che anche se entrano le riserve comunque restano giocatori talentuosi, ma il gioco e comunque lo spirito è lo stesso, e questo è sinonimo proprio di un lavoro che gli allenatori di Clemson fanno da anni. Cioè Clemson è veramente, più di tutti insieme all'Alabama probabilmente, quella che è un vero programma nel senso più preciso del termine, ovvero programmazione anno dopo anno. Cambiano i giocatori, ma lo spirito, la voglia, la tecnica rimane altissima. Sì, allora, onestamente avevo paura di una partita del genere, ovvero quando si parlava anche, insomma, la settimana scorsa, ho detto che appunto il risultato buono per Miami era non farsi buttare fuori dal campo dalla forza di Clemson, invece è poi quello che in realtà è successo, perché è sembrato quasi che tutto l'hype era stato costruito attorno a questa partita, ovviamente anche perché avendo a disposizione poche partite importanti in questo inizio di stagione è chiaro che tutta l'attenzione era concentrata su questa partita, quindi si era fatto un certo tipo di narrativa. È stato evidente come i ragazzi di Dabo Swinney sono entrati in campo per dimostrare che da subito non ci sarebbe stata storia. Infatti il 14-0 iniziale, ovvero due touchdown sui primi due drive, sono stati indicativi poi di una partita e non è stata mai più ripresa in realtà da Miami. E chiaramente l'essere andati subito sotto di due touchdown ha costretto poi sicuramente a cambiare il gioco, portando l'attacco di Miami a giocare un tipo di partita che forse ancora non è molto attrezzata a fare. E questo chiaramente va dato merito anche a Brent Venables, che è il defensive coordinator di Clemson, che secondo me resta il migliore della nazione per quello proprio che produce settimanalmente contro gli avversari. Miami ha la sua forza è sicuramente nel quarterback, sicuramente nel gioco delle corse, sicuramente nel gioco intermedio. Venables ha tolto tutte queste cose agli Hurricanes, ha lasciato solamente il gioco sull'esterno, dove Miami non ha i wide receiver per competere con i cornerback di Clemson, che sono fortissimi, e quindi di conseguenza l'attacco è rimasto stagnante tutta la partita. Quindi diciamo cosa ci portiamo via da questa sconfitta, che il gap resta ampio, specialmente fra Miami e Clemson, ma credo di poter dire anche fra Clemson e il resto della ACC, Notre Dame compresa. E sì, purtroppo questo, ecco, non c'è stata partita, non mi aspettavo che Miami non creasse un minimo di resistenza perlomeno nel primo tempo, invece è stato proprio quello forse che c'è stato di buono. C'è stato che comunque hanno continuato a lottare, ci sono viste buone giocate sulle special team, tre field goal bloccati, quindi non è cosa da poco, però offensivamente totalmente annullati. In difesa qualcosa si è visto, ma chiaramente quando hai Trevor Lawrence e Travis Etienne è veramente molto molto difficile da fermarti. Molte volte su terzi e lungo Lawrence andrà a cercare proprio Etienne, che è un giocatore ancora non capisco cosa ci faccia al college football, perché è veramente già NFL ready, fuori categoria, esatto, proprio allucinante come tipo di running, perché io non ho memoria di forse Saquon Barkley, ma non dominante così, ecco.
Sì.
No, volevo dire, sono d'accordo sostanzialmente con Guido. Io in realtà, a differenza sua, non mi aspettavo una partita del genere, cioè mi aspettavo che Miami si avvicinasse, ma, ok, la sconfitta, però Miami si avvicinasse un po' di più nel punteggio. Più che altro, sì, offensivamente l'attacco di Miami è parso inadeguato perché la difesa di Clemson era veramente asfissiante. C'era non mi ricordo se era il linebacker o il D-lineman Spectrum che ha fatto una partita assolutamente eccezionale. Però secondo me il problema di Miami è anche il fatto di non avere la percezione di essere una grande squadra, cioè secondo me Miami è una grande squadra quest'anno e loro secondo me non se ne stanno accorgendo, oppure non si stanno rendendo conto di essere una grande squadra, perché Clemson ne ha fatti di errori, ne ha fatti tanti di errori, ne ha fatti tanti anche da Bo Swinney, come quello di calciare il field goal dalle 61 invece di pantare, che poi è valso il TD di Miami. Ci sono stati 3 field goal bloccati, e siccome sai che Clemson è una squadra che fa pochissimi errori, una grande squadra come Miami ne deve approfittare, ne deve trarre vantaggio. Ecco perché ti dico che Miami è un'ottima squadra, solo che non sa di esserlo secondo me, perché se Miami avesse approfittato dei tre calci bloccati, insomma, di tutto il resto, secondo me avrebbe perso probabilmente lo stesso, però come avevo pronosticato io il punteggio sarebbe stato più vicino. Quindi secondo me è una grande squadra Miami, non ha avuto occasione per dimostrarlo a pieno, però secondo me ancora loro non se ne stanno rendendo conto.
Sì, c'è stato quel momento fino a primo tempo dove c'è stato il kick six di Miami, che poi a inizio secondo tempo ha avuto l'opportunità di andare in endzone. C'è stato l'intercetto lanciato da King, e lì è stato appunto il momento che avrebbe potuto in qualche modo cambiare la gara, perché appunto Miami avrebbe probabilmente preso quella consapevolezza che diceva Fra, che appunto gli manca. Oleg, arriviamo da te invece. Vai Guido, scusa.
Io penso davvero, cioè sono d'accordo con quella di Francesco, ovvero che comunque è stata una partita abbastanza sloppy, direbbero in inglese, ovvero piena di errori. Probabilmente anche il meteo un po' ha contribuito da entrambe le squadre, perché comunque ha piovuto e pioveva moltissimo. Io penso che a Miami, per competere, e per competere intendo per arrivare un po' più vicino a Clemson, gli manchi veramente un wide receiver in grado di poter quando c'è stato bisogno. È chiaro che se te corri bene, se te trovi bene i tight end e ti bloccano le due cose, te devi proporre la terza via, che è i wide receiver. Non è tanto colpa di King, secondo me, perché lui ha fatto anche dei buoni lanci, è solo che il cornerback man-to-man rimane attaccato al wide receiver e ogni tanto il wide receiver deve fare la giocata, se no non si va poco avanti. Si va poco avanti. Per esempio, LSU l'anno scorso ha dato filo da torcere, ha sconfitto Clemson perché sull'esterno aveva dei wide receiver incredibili che prendevano tutto quello, che davano appunto un contrasto ai forti cornerback di Clemson. Io credo in Miami necessity che qualcuno dei suoi wide receiver faccia il passo in avanti per poter continuare a fare bene. Non sono sicuro che ci sia abbastanza talento, ma sicuramente la strada è.
Sì, comunque, come detto, il fatto che già Miami abbia catalizzato su di sé l'attenzione per questa settimana per la sfida con Clemson è già comunque un passo in avanti rispetto agli anni scorsi. Poi purtroppo, appunto, è andata a finire così, c'è ancora da fare l'ultimo gradino, forse l'ultima scalinata, perché Clemson è davvero tanto in alto, però insomma, rispetto alle altre squadre della ACC, Miami si sta muovendo bene, se non altro rispetto ai cugini di Tallahassee, giusto per nominare.
Ah, però
dicevamo settimana scorsa che aveva perso UCF, che non era più la squadra più forte della Florida. Sta settimana hanno perso anche le altre due imbattute della Florida, ossia Miami e Florida, e quindi UCF adesso tornerà a rivendicare il titolo di campione perlomeno statale. Oleg, arriviamo da te invece, e a te chiedo, visto l'ultima partita che forse meritava un po' di commento, un breve commento a settimana, era quella di North Carolina, ti chiedo se credi che questa North Carolina, anche se ha concesso 45 punti a Virginia Tech, possa in qualche modo insidiare Clemson?
Può provarci, ma la vedo dura. Secondo me non c'è una squadra che può battere questa Clemson adesso come adesso. Comunque North Carolina è una bella squadra. Aspettavamo questa partita, no? Pensavamo che Virginia Tech c'ha una difesa e questi qua hanno segnato come la squadra di basket, dunque hanno praticamente è stato semplice la partita. Praticamente North Carolina ha corso sopra tutta la, cioè hanno corso 400 yardi in tutta la partita. Sono due QB che hanno corso sopra i 2 running back che hanno corso sopra i 170 yard, una roba. Howell ha fatto il suo compito, nel senso non ha strafatto, ha lanciato solo 23 volte questa partita, facendo la partita quasi perfetta, cioè nel senso non gli si è chiesto neanche di fare qualcosa in più, no? Sì, la cosa che spaventa un po' sono i 45 punti subiti da Virginia Tech, che comunque non è proprio quel granché. Anche qua la difesa di North Carolina ha subito anche loro un po' troppo il gioco sulle corse di Virginia Tech, che ha avuto un po' il problema QB. Hanno giocato due QB questa gara, dunque cioè, è una squadra che diverte, secondo me, e lei l'anti Clemson, diciamo. Secondo me il championship sarà questo, secondo me possono provare a fare qualcosa, ma la vedo, cioè, impossibile, no? Perché sai, nel college football lo sappiamo bene che non c'è nulla di impossibile, ma non vedo come North Carolina possa fermare Clemson.
No, se posso dire giusto due parole su North Carolina, ho visto la partita, l'ho recuperata proprio stamattina. Mi è piaciuta molto offensivamente perché ha un attacco molto veloce, ben distribuita, giocatori atletici, ha una grande varietà di schemi, però a me è una squadra che al di fuori della ACC secondo me non avrebbe troppe speranze, anche perché comunque contro Virginia Tech ha bruciato un vantaggio di 21 punti con troppa facilità, si è lasciata troppo andare, cioè secondo con quale squadra lo fai la partita la perdi, capito? Quindi oltretutto c'è da considerare il fatto che Virginia Tech ha giocato senza 15 giocatori a causa del Covid, tra cui tutta la secondaria, praticamente l'unico defensive back di ruolo che c'era in campo è stato espulso dopo pochi minuti per targeting, quindi insomma capisci bene che non è stata una vittoria chiamiamola così, anche se a me, ti ripeto, offensivamente la squadra è piaciuta, è ben allenata perché comunque un guru come Mac Brown, insomma lo sappiamo tutti, lo conosciamo tutti, tra l'altro alla cabala dalla sua parte, perché l'ultima volta che North Carolina è stata nella top 5 era nel 97, il coach era sempre lui e l'avversario da affrontare come questa settimana era Florida State e sarà Florida State, quindi magari insomma corsi e ricorsi storici del college football, però ti ripeto non è assolutamente l'anti-Clemson, anche se Clemson non è così imbattibile come avete detto voi, secondo me, secondo il mio punto di vista, però non è sicuramente questa North Carolina a insidiare i Tigers.
Possono arrivare al championship solo perché non giocano con Clemson durante la stagione regolare.
Sì, esatto, volevo proprio dire questo, hanno un calendario... Tra tutte le sfidanti hanno il miglior calendario, perché a parte, credo forse giocano con Notre Dame e poi chiaramente c'è la sfida contro Miami, però poi per il resto sono partite abbastanza fattibili, fattibili sulla carta. Io ancora non sono, sì appunto, e poi anche Notre Dame da vedere, io ancora non sono convinto sui Tar Heels, come non sono convinto su Miami del tutto, e come non sono convinto appunto su Notre Dame. Cioè secondo me Clemson non credo sia imbattibile a livello totale a livello assoluto, sicuramente è imbattibile nella ACC. Cioè non vedo come nessuna di queste squadre in quattro quarti possa riuscire a impensierire Clemson fino in fondo. L'anno scorso North Carolina quasi la portava a casa la partita, ma era un contesto completamente differente. Ecco, io mi immagino appunto dovessero andarsi a affrontare Clemson e North Carolina in un ipotetico finale di ACC, non ci sarebbe assolutamente storia.
Sarebbe lo stesso campione già visto negli ultimi championship. Sì, Oleg?
Sì, secondo me, ecco, ho detto che Clemson proprio adesso imbattibile, perché vedendo le avversarie, va bene, Ohio State non l'abbiamo ancora vista, dunque non possiamo neanche parlare. Georgia, sappiamo i problemi in attacco, i QB. Alabama sembrava una difesa di Big 12 l'ultima volta, e ha ballato tantissimo, poi ne riparleremo. Comunque, sì, cioè, per me Clemson è la squadra più completa adesso come adesso.
Ritmo, ragazzi.
Parlando delle altre partite, secondo me Herman si è giocato la panchina con questa sconfitta. Secondo me finiranno giustamente, secondo me Texas dovrebbe cambiare allenatore. Poi anche vorrei spendere anche due parole su Arkansas, che sono stati derubati, proprio una roba imbarazzante.
Lì arrivavo, insieme alla difesa di Ole Miss, la cosa più brutta vista in questo weekend sono stati gli arbitri dell'SEC.
Ha fatto vedere proprio, c'era l'arbitro a un metro e mezzo, no? Cioè, una roba del genere non puoi non vederla. No, poi, cioè, infatti, poi la SEC è uscito con la scusa che tipo loro hanno fermato il gioco prima e non erano sicuri che ha recuperato palla, che c'erano due difensori sulla palla. C'è una roba, cioè, secondo me neanche i dilettanti fanno queste cose qua. Comunque Arkansas ha dimostrato che è una squadra vera, non è uno scherzo. Ha fermato Georgia in week one per metà partita, ha battuto Miss State e ha battuto anche Auburn.
Arkansas, tra l'altro gran difesa ancora, e Felipe Franks, ragazzi, noi l'avevamo detto che questo è forte e sta giocando bene, no? A parte Felipe Franks hanno comunque un discreto attacco, vincono più che altro, giocano molto bene in difesa e riescono insomma a fare i punti che servono, e di fatto avevano battuto anche Auburn. Arriviamo, ragazzi, a quelle che sono le notizie di questa settimana, notizie non bellissime, perché abbiamo già anticipato che per esempio Oklahoma State e Baylor non giocheranno per i casi di coronavirus che ci sono a Waco, 19 casi a Baylor, partita che verrà rinviata al 12 dicembre. E altra partita rinviata di questa settimana è Cincinnati-Tulsa, notizia di poche ore fa, quindi anche Cincinnati starà ferma questa settimana. Altra notizia è che Nick Saban c'ha contratto il virus. Nick Saban e l'athletic director di Alabama, Greg Byrne, hanno preso appunto, sono risultati positivi al virus, però nessun altro membro né dello staff né della squadra di Alabama, appunto nessun altro tampone è risultato positivo, quindi al momento non ci dovrebbero essere pericoli per la sfida di sabato sera, per il Big Match di sabato sera tra Alabama e Georgia, perché gli altri tamponi sono negativi, quindi Alabama sarà sicuramente ormai senza Nick Saban in sideline, però giocherà la sfida. L'altra sfida rinviata è quella tra Florida ed LSU, e questa fa un po' sorridere, anche perché Dan Mullen l'altro giorno, dopo la sfida, dopo la sconfitta con Texas A&M, si era espresso così.
He did. It was a great day of football, great atmosphere out there. Crowd was certainly a factor in the game, I will certainly say that. I know our governor passed that rule, so certainly, hopefully, the university administration decides to let us pack the swamp for LSU next week. 100%, because that crowd was a major factor in the game. And so I certainly hope our university administration follows the governor. Our governor has passed a rule that we're allowed to pack the swamp. We have 90,000 in the swamp to give us that home field advantage that Texas A&M had today.
Cioè, praticamente Dan Mullen aveva detto che hanno perso con Texas A&M perché Texas A&M non aveva rispettato di fatto i protocolli che dicevano che lo stadio doveva essere pieno al 25%, ma lo stadio era molto più pieno di quella percentuale, e che è stato un grande fattore nella partita, e hanno perso appunto per la spinta del Kyle Field, e sperava che...
Il rumore.
Esatto, era contento del... era contento del fatto che il governatore della Florida avesse approvato la legge che riapriva di fatto alla possibilità di avere insomma di riempire di nuovo gli stadi, e ha detto spero di avere settimana prossima di poter usufruire anch'io di questo vantaggio che questa settimana c'è praticamente andato contro e di riempire con i 90.000 The Swamp la settimana prossima. E detto ciò, Dan Mullen, due giorni dopo questa sua bellissima dichiarazione, a Florida sono risultati positivi tipo una settantina di persone, tra staff, giocatori, cioè veramente si contano, sono meno i tamponi negativi di quelli positivi nella squadra di Dan Mullen, e quindi la partita di sta settimana che avrebbe dovuto giocare appunto, avrebbero dovuto giocare i Gators contro LSU, è rinviata anch'essa al 12 dicembre come Oklahoma State Baylor. Ma ragazzi, qui invece arriviamo a ciò che devo chiedere a voi, restando sempre sui Gators. La domanda della settimana di Ask CFB, Ask College Football, il nostro l'hashtag che potete appunto, col quale potete farci le domande sulla chat di Telegram o su Twitter o dovunque vogliate voi, appunto magari taggandoci così magari siete sicuri che abbiamo letto la domanda. La domanda di questa settimana è che pongo a tutti voi, ripartendo da Oleg, è se appunto l'upset, se e come l'upset di Texas A&M di sabato scorso abbia ridimensionato le ambizioni dei Florida Gators. Oleg.
Ha inciso sicuramente, secondo me. Comunque non, cioè, i Gators secondo me non sono del tutto fuori, perché c'è ancora la sfida con Georgia che potrebbero rimetterli in corsa, secondo me. Cioè, non sono ancora del tutto fuori per la East Conference. Dunque, comunque abbiamo visto, no, che con questa difesa, se non mettono qualche mano questa di difesa, la vedo dura per questi Gators. Hanno un attacco fortissimo, ma questo qua non è una novità. Però in difesa sono messi male, male, male. Proprio male, anche se ricordiamo che questa settimana qua, cioè, Kellen Mond ha fatto la partita della sua vita, anche la prima sconfitta, la prima vittoria di Jimbo Fisher contro una squadra nella top 5 da quando è allenatore degli Aggies.
Sì, notizia che insomma Jimbo magari sperava di farla prima questa vittoria, però appunto non arrivava mai, quindi comunque è una buona notizia per lui.
Meglio tardi che mai.
Esatto, meglio tardi che mai, anche perché sembrava davvero non voler più arrivare anche l'avvio di quest'anno di Texas A&M. Non era stato dei migliori. Frato, cosa pensi? Che Florida abbia ancora qualche speranza di, ovviamente, di battere Georgia, quindi di potersi giocare un championship contro Alabama, di fatto, e potersi giocare una chance per i playoff?
No, secondo me no. Secondo me no, perché... No. Perché ok, offensivamente è valida, una squadra che fa punti, mette punti a referto, dopo Alabama è quella che nella SEC è quella che ha segnato di più, però traballa troppo in difesa. Sarà che quest'anno la SEC sembra più la Big 12, perché si stanno vedendo risultati eccezionali, difese molto molto ballerine, però manca qualcosa in difesa a questi Gators, che se trovano una squadra organizzata offensivamente come è stata appunto Texas A&M, fanno tantissima difficoltà a difendere. Oltretutto manca un pass rusher di livello, un pass rusher di ruolo puro. Infatti mi sono accorto che contro gli Aggies la maggior parte dei blitz arrivavano dalla secondaria. Secondo me no, manca qualcosa a questi Gators per alzare ancora di più l'asticella, per poter insidiare Georgia. Se Florida dovesse giocarsi il championship contro l'Alabama, secondo me sarà più per demeriti di Georgia che non per meriti suoi, nel senso che magari Georgia va a perdere una o due partite e Florida magicamente si ritrova a vincere la conference, perché ora come ora in un ipotetico uno contro uno Florida-Georgia, io non vedo come i Bulldogs possano perdere da questi Gators.
Quindi una Florida che arriva ai playoff in stile Bradbury.
Sì, cioè, esatto.
Se si suicidano gli altri, ci arrivano loro.
Il coronavirus, no, esatto. Speriamo di no, anche se Insomma, dopo la formazione di Dan Mullen, io sono rimasto più contento della sconfitta di Florida, visto che insomma sono affermazioni totalmente fuori luogo che si poteva tranquillamente risparmiare.
Non ha fatto una grandissima figura, assolutamente. E, Guido, secondo te, a parte che se Florida, come ha detto Fra, dovesse arrivare ad un championship contro questa Alabama, potremmo aspettarci un tipo 70-85, visti i recenti sviluppi?
Ma io direi ridimensionate le aspettative su Florida, no, nel senso che comunque aveva, come ha detto bene Oleg, la prova di maturità di Florida è la sfida con Georgia. Certo, come ci arrivano, questo un po' viene cambiato ad oggi, perché comunque Florida sembrava più in palla rispetto a Georgia all'inizio, subito in week one, invece poi gradualmente Georgia è cresciuta molto e Florida non ha trovato una difesa negli uomini capace di essere pericolosa. Io mi sento un po' di spezzare anche una lancia a favore dei Gators per due motivi. Il primo è che mi sembra proprio una partita che, non ti dico hanno regalato, perché non si regala niente nello sport, ci si guadagna quasi sempre tutto, però tutte le volte che guardavo, appunto facendo zapping tra altre partite, guardavo Florida Texas A&M, mi sembrava Florida molto in controllo e Texas A&M che cercava un po' di recuperare da dietro anche a livello prettamente fisico. E il secondo motivo è che non mi sembra, se il problema fosse, e lo è, la difesa, non mi sembra che le altre compagini della conference possano dire di non aver problemi in difesa. LSU è un disastro, Alabama credo venga dalla peggior prestazione difensiva della storia, perlomeno da quando c'è Saban. L'unica forse, purtroppo per Florida, è proprio Georgia, che sembra invece avere nella difesa l'arma migliore e comunque la fase di gioco più forte, probabilmente la nazione insieme a Clemson. Quindi sfortunate da questo punto di vista, io credo che cresceranno anche in difesa. La sfida con Georgia sarà appunto, era già bella, ora lo sarà di più, perché appunto c'è in palio veramente la crescita di questo programma sotto Dan Mullen, che se vuole fare il passo in più deve per forza di cose battere Georgia,
che è appunto l'unica grande difesa di queste SEC, che ha concesso di fatto solo 14 punti a Tennessee, perché i primi 7 sono arrivati con uno snap,
la schiacciata,
esatto, un alley-oop alzato dal centro di Georgia Hill. Arriviamo lì, appunto, arriviamo a parlare dei Bulldogs di Georgia, perché apriamo la nostra preview della Week 7, tra l'altro Week 7 che è già cominciata, perché si è giocato un Wednesday night tra Coastal Carolina e Louisiana, tra l'altro partita strepitosa, vinta dai Chanticleers di Coastal Carolina 30-27, quindi Chanticleers che vanno 4-0, battono l'imbattuta Louisiana, che era la numero 21 del ranking, quindi probabilmente entreranno nel ranking, senza probabilmente, quasi.
Tra l'altro mi chiedo come mai Coastal Carolina non fosse ancora nel ranking, sì, Louisiana sì, adesso si invertiranno le parti, ovviamente, perché gli Chanticleers devono entrare per forza, intanto perché è una bella squadra, è bella anche da vedere, e poi per lo stadio, il colore dello stadio, del, esatto, campo, perché
il turf
se già era
assurdo il blu turf di Boise State, quello di Coastal Carolina,
quello sto aspettando solo quello. Ho visto una foto su Instagram come lo stanno preparando, io
però vedere una partita, io, 3 ore e mezza di partita sul turf di Coastal Carolina può far fatica alle vostre diottrie, alle vostre pupille. E comunque hanno pagato, ovviamente non erano ancora nel ranking i Chanticleers, perché sono una squadra che appunto è nella FBS da solo 4 stagioni, quindi devono guadagnarsi qualcosa di più rispetto agli altri per poter muovere gli animi dei commissari. E arriviamo appunto alla preview della settimana. In SEC si giocheranno, tra le altre, Kentucky-Tennessee, Texas A&M, Mississippi State, quindi due partite comunque interessanti che non andremo a pronosticare. Tra quelle che andremo a pronosticare, invece, ovviamente, partiamo da quello che è il big match di sabato notte, perché si giocherà alle 2, ora italiana, tra Georgia e Alabama. Partiamo da Fra, che ovviamente ci parla. Qua abbiamo uno scontro tra i nostri due tifosi. Fra ci parla soprattutto di Alabama. Vai, Fra.
Sì, allora Alabama, due parole giusto sulla vittoria contro le Miss, ha detto bene Oleg o Guido, non mi ricordo chi è che l'ha detto, comunque che è stata la peggiore sconfitta, cioè la peggiore sconfitta, la peggiore prestazione in termini di punti subiti da, per quanto riguarda l'era Saban. Ovviamente la difesa non mi è piaciuta, non l'avevo mai vista così in tanti anni che seguo i Tide. Zero pressione al quarterback, sono stati confermati tutti i dubbi che avevo contro, che si erano palesati contro Texas A&M. La no huddle offense di Kiffin ha messo veramente in crisi questa, il reparto arretrato di Alabama, e quindi ne è scaturita appunto una pioggia di touchdown che insomma i Tide non vedevano da tantissimo tempo. Oltretutto hanno stabilito i Rebels un altro record, perché era dal 1936, cioè dall'era Pool, che i Rebels non mettevano così tanti punti da unranked contro una squadra, contro Alabama. Quindi anche questo insomma ci dà la misura di quella che è stata la partita. Ci sono state tante voragini, non solo in pass rush ma anche nella secondaria, insomma a livello difensivo veramente un disastro, e non oso immaginare insomma Saban al rientro nello spogliatoio che cosa abbia detto e al coordinatore difensivo e ai suoi giocatori. Per quanto riguarda la preview è difficile farla, perché senza di lui il sideline è una partita che può andare in qualsiasi modo, perché non so se sia un vantaggio o uno svantaggio il fatto che non ci sia sulla sideline. I giocatori magari si potrebbero sentire un po' più sollevati a non sentire le sue voci in caso di errori, o i suoi collaboratori ugualmente, perché ci ricordiamo tutti insomma le scenate che fece sia Sarkisian che a Lane Kiffin stesso, insomma. Quindi non so se è un bene o un male, però tuttavia il suo carisma è fuori di dubbio, quindi può essere uno svantaggio per i Tide. Non lo so veramente, perché dipende da come regge la difesa, perché offensivamente Alabama è molto valida, Georgia è difensivamente validissima. Non lo so, facciamo che mi tengo la squadra di casa. Non diciamo,
l'avevo già scritta.
Chi è la squadra di casa? Chi è? Però partita dai, va aperta a qualsiasi risultato.
Era talmente incazzato Saban della prestazione difensiva dei Tide che gli è venuto il COVID. Se vogliamo metterla qui. Oleg invece.
Sarà la pressione.
Esatto. Non si può dire che gli siano venuti i capelli bianchi, ma gli è venuto qualcosa di peggio. Speriamo che comunque, ovviamente, a parte gli scherzi, non si deve ridere su queste cose. E speriamo ovviamente che non sia nulla di grave per Saban, che se la cavi. Oleg, arriviamo a te invece con i tuoi Bulldogs.
Parlando della partita contro i Vols, ecco, iniziano proprio il top dopo il, come hai detto te, lo snap sbagliato, poi subito l'attacco, il secondo parte con un punt, io pensavo boh, andata, sempre mega negativo queste cose qua, poi comunque la difesa, anche l'attacco non mi è dispiaciuto, diciamo, classico attacco dei Bulldogs che macina yard, Stenson Bennett che si sta integrando sempre meglio. La difesa praticamente tra i tre touchdown subiti solo uno è stato veramente lo sbaglio di difensive, il resto diciamo poi la difesa ha anche segnato un pick six, un intercetto, cioè ha giocato, cioè, da poi ecco il coso importante che ci si aspettava era la sfida tra la D-line dei Bulldogs con la sua fortissima offensive line dei Vols, dove i Bulldogs l'hanno dominata, diciamo. Quel ratto di Cade Mays torna nel suo buco da dove è tornato, con la cosa tra le gambe.
Parole d'amore, una dichiarazione sì, sì, d'amore.
Comunque, ecco, questa partita sarà una... Cioè, anche se uno che non tifa neanche queste squadre, sarà una partita bellissima da vedere. Anche qua secondo me la cosa più importante sarà la sfida nelle trincee tra le due online e D-line, perché anche Alabama c'ha una grandissima online. Ecco, il compito principale di Bullock sarà quello di fermare il gioco Najee Harris, e diciamo poi ecco questo qua è la cosa più importante, e mettere tanta pressione a Mac Jones,
che ad ora non sembra facilissimo fermare Najee Harris.
Lo so, ma infatti anche Kirby Smart ha detto il coso principale. Poi la offensive line di Alabama è proprio veramente pesante in senso di chili, proprio siamo tutti sui 320-330 pounds. Dunque, ecco qua, secondo me si vedrà veramente, cioè chi vince la sfida delle trincee, secondo me uscirà vincitore.
Ora non ti chiedo neanche il pronostico, che tanto
vince l'Alabama facile, secondo me, però scherzi a parte, secondo me sarà una bellissima partita che cioè, secondo me l'Alabama è leggermente favorita perché è una squadra più completa, però ricordiamo che la strong safety, se non ricordo male, è stata espulsa, e salterà Battle, secondo me, se non ricordo male, salterà il primo tempo, però comunque sì, l'Alabama gioca in casa, è leggermente favorita, ecco.
Guido.
Ma sì, io per fare il pronostico vado a un vecchio adagio che dice: grande attacco batte grande difesa, e quindi dico che vincerà Alabama, però ovviamente sono d'accordo con Oleg, sarà una partita come sempre da guardare sicuramente, fra due squadre che portano in campo il meglio forse del college football che c'è da anni, e magari... se vincerà Georgia, comunque Nick Saban avrà ancora intatto il suo record di quant'è ora, 21-0 contro gli ex suoi 21. Contro gli ex suoi assistenti, quindi dai, win-win. Anche se vince Georgia, Saban tiene il suo record, però il mio pronostico è Alabama.
Io invece ovviamente dico che vincerà Georgia perché vincono questo e poi perdono il championship, no Oleg? Non è così che funziona.
Le contrarie sarebbe meglio, però vabbè. Comunque tipo tra i top 100 recruit tra il 2021 e il 2022, tipo una trentina saranno a vedere di persona questa partita, ho letto. Dunque, partita importante anche da questo punto di vista.
Beh, ad ora sì, sicuramente quasi il meglio che il college football può offrire. Oleg, ripartiamo da te, perché la prossima partita da pronosticare è Ole Miss Arkansas, e quindi la nostra Arkansas, del nostro Felipe Franks. Ripartiamo da te, Oleg.
La squadra più completa vince, per me Arkansas vince.
Fra.
Sì, darei fiducia ai cinghiali, agli Hawks, perché comunque sono in forma. Ole Miss l'abbiamo vista, Felipe Franks sa il fatto suo, anche se lo ripeterò fino alla morte, a me non piace.
Mamma mia.
No, non salirò mai sul suo carro, ecco, sappiatelo. Manco dovesse venire dalla mamma a giocare. Comunque dai, per lo stato di forma direi Hawks, ma anche qui siamo una partita sull'ordine del risultato da basket, insomma.
Sì, comunque occhio, perché Felipe Franks c'ha solo 23 o 24 anni, adesso non ricordo, comunque sì, tra i prossimi 3 o 4 anni potrebbe anche arrivare ad Alabama. Guido.
Sì.
Ma io vado al chiffone, è troppo, l'attacco è veramente, veramente uno spettacolo, la difesa fa schifo, è inguardabile, però ecco il football è anche questo, vincerà Ole Miss con le bombe di Matt Corral.
E anch'io vado col chiffone, perché appunto non credo che Arkansas, nonostante abbia dimostrato un'ottima difesa, non credo che potrà bloccare l'attacco di Ole Miss, che è stato davvero tracotante nelle ultime sfide. L'ultima sfida dell'ACC che andiamo a pronosticare è Auburn South Carolina, messa qua perché ha uno spread molto basso, forse addirittura troppo basso. Danno davvero poco credito ad Auburn, probabilmente se lo merita anche questo poco credito, però lo spread è a 3.5. Ripartiamo da Guido.
Ma io qui non so se vi sorprenderò, ma dico South Carolina, una partita tirata, perché Auburn non mi ha convinto in queste tre partite e sono fortunati alla fine a non essere una vittoria a due sconfitte. E Bo Nix, anche se aveva iniziato bene ultimamente, secondo me ha fatto delle prestazioni abbastanza grigie, diciamo. Non lo so, dico South Carolina anche perché appunto potrebbe essere un buon momento anche per i Gamecocks di inanellare questa vittoria contro Auburn, che vedo un po' in fase calante in questo momento.
E per Muschamp, per comunque salvare la sua panchina, Fra, scusa.
Sì, in effetti lo spread dà di che pensare, perché oltretutto sono le uniche due squadre che mi mancano da vedere di settimana scorsa, sono le due partite che mi recupererò stasera proprio per vedere insomma come hanno giocato. Ad occhio così io direi Auburn, però siamo in casa di South Carolina, giusto?
Sì.
Non lo so qua, e poi i coach hanno esperienza da vendere. Malzahn, Muschamp, insomma una bella sfida. Punteggi alti, e il punteggio alto potrebbe favorire i Tigers, diciamo che così, tanto per fare un pronostico vado con Auburn, ma siamo anche qui aperti a tutte le soluzioni.
Oleg.
Anch'io ho qualche dubbio su questa sfida, perché Auburn sta deludendo, però comunque vado con Auburn, secondo me se la portano a casa.
Anch'io vado con i Tigers. Nella Big 12 questa settimana l'unica partita che gioca sarà Kansas West Virginia, che non vi chiedo di pronosticare. Nella ACC Clemson sfiderà Georgia Tech ad Atlanta, poi ci sarà Syracuse che giocherà al Dome di nuovo contro Liberty, Notre Dame sfiderà in casa Louisville, NC State giocherà in casa con Duke, North Carolina andrà a Tallahassee a giocare, appunto come abbiamo detto prima, con Florida State, e Boston College andrà a giocare a Virginia Tech. Inoltre Virginia andrà a giocare contro Wake Forest, e questa vi chiedo pronostico secco, perché era la sfida, la partita della ACC con lo spread più basso, quindi pronostico secco. Oleg Fraguido, Virginia Wake Forest.
Vado con Wake Forest.
No, io vado con Virginia perché li ho visti bene contro NC State nonostante la sconfitta.
Guido.
Sì, anche Virginia, comunque li ho visti bene la scorsa settimana anche io, e la settimana prima contro Clemson hanno fatto evidentemente più di Miami, quindi direi che sono in un buon momento, e dico Virginia.
Anch'io vado con gli Hoos, e l'ultima partita della ACC è quella l'interessante sfida di Miami tra Pittsburgh e i Canes. Ripartiamo da Guido ovviamente per pronostico di questa partita.
Ma allora, Pittsburgh è una squadra fortissima in difesa, la defensive line con le statistiche migliore anche di Clemson, sono quelli con più sec. E in generale i primi quattro difensori di linea di Pittsburgh potrebbero davvero giocare in una squadra come Clemson senza assolutamente nessun tipo di problema. Miami dovrà con una squadra simile, diciamo, nei punti di forza a quella affrontata la scorsa settimana, ma diversa forse nella profondità del roster, Miami dovrà dimostrare di aver capito quali sono stati gli errori e dovrà presentarsi in un game plan adatto a superare le difficoltà, che saranno più o meno le stesse della scorsa settimana, quindi box piena di giocatori, cornerback uno contro uno contro i wide receiver, e Derrick King che sarà ancora una volta costretto a fare i miracoli. Generalmente questa è una partita che la vecchia Miami avrebbe perso malamente tipo 13-15, quindi nonostante tutto da buon paraculo, con il tutto il maniavantismo possibile di questo mondo, io dico Pittsburgh.
L'avevamo già segnata anche questa, Oleg.
sì, una partita, secondo me sarà una bella partita da vedere questa qua. Dopo Alabama Georgia, ecco, mi guarderò sicuramente questa partita. Vado anch'io con Pittsburgh, secondo me ma Miami c'è ancora qualche spettro dopo dopo la scorsa settimana, non è ancora moralmente non saranno a posto, secondo me Pittsburgh può vincerla.
Subirà il contraccolpo Miami, dici. Fra, tu?
Sì.
Sì, sono d'accordo con Guido. È una partita di quella che Miami probabilmente l'anno scorso, due anni fa, avrebbe perso. È una partita sicuramente da non prendere sotto gamba, perché Pittsburgh, io lo ripeterò fino a quando, fino alla morte, insomma, perché è una squadra capacissima di fare tutto il contrario di tutto, capace di vincere contro Clemson e perdere poi contro Rice, per esempio, la prima che mi viene in mente. Dico Miami perché è nettamente superiore, soprattutto a livello offensivo, però occhio alla difesa. Comunque confermo i Canes.
Anch'io vado coi Canes. Arriviamo all'ultima conference, di quelle importanti, che è la AAC, dove appunto Cincinnati Calcio sarà è stata rinviata. SMU giocherà contro Tulane, e le ultime due partite che vi chiedo di pronosticare, pronostico secco perché ragazzi abbiamo già superato l'ora, UCF Memphis, partita molto interessante, altra partita molto interessante, BYU Houston. Ripartiamo da Oleg, che mi dà il pronostico di entrambe le gare.
UCF Memphis e BYU?
BYU Houston, at Houston.
Mm-hmm. Yeah. Allora vado con, ovviamente sono ancora sul carro della squadra più forte della Florida, dunque Central Florida, e sotto vado con BYU, con i Cougars.
Fra.
È il primo vero test per BYU, perché Houston non è la Houston di uno o due anni fa, però è una squadra ancora tosta. Io dico Houston. Per quanto riguarda la squadra, campione nazionale, campione della Florida, campione di tutto il mondo, io dico Memphis.
Ok.
Hater.
Guido.
Ma io dico BYU contro Houston, che ha fatto fatica BYU la scorsa settimana, ma dovrebbe far meglio in questa partita, che comunque è più importante. E di là dico Memphis, perché Memphis non perde due partite in casa da due anni. Chiaramente non ci sarà, appunto, per la gioia di Mullen, l'effetto fattore campo, però resto con Memphis.
Io ovviamente vado con i Mormoni e con gli Undisputed Champion of the World di UCF, che vinceranno contro Memphis. Ragazzi, nella speranza di fare meglio di settimana scorsa, nella quale Guido è stato il migliore con 4 su 7, quindi vi lascio immaginare gli altri.
Nella speranza... ce l'ho da qualche parte.
Io e Oleg 3 e Fra 2.
No. Poi vedo 4-4-4 e Fra con 3.
Ah sì, aspetta, ho sbagliato io. Allora ho sbagliato, ho dimenticato qualcosa. Va bene, scusate.
Beh.
Vabbè, comunque 4 su 7 è stato il massimo, questo me lo confermi.
Sì, quello sì.
Bene. Ragazzi, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi. Ciao Guido, ciao Oleg, ciao Fra. Grazie di essere stati con me.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao, alla prossima.
E appunto, nella speranza di poter vedere il maggior numero di partite di college football possibile anche questa settimana, un saluto anche da parte mia, ci sentiamo settimana prossima.